Allora, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo. Ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini, allargano i loro filatteri, li allungano le frange, amano posti di onore nei convitti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché se uno solo è il padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo, chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato. Ecco, questo è il Vangelo che leggeremo tra pochi minuti nella Santa Messa. E voi sapete che durante il tempo di Quaresima, nel quale noi ci troviamo, il Vangelo non è cronologico, nel senso che non segue appunto l'andamento cronologico della vita di Gesù, ma viene scelto dalla Chiesa secondo un cammino così prestabilito di gradualità di penitenza, per cui ancora una volta quando una persona dice io non so bene come non so bene, anche pensando alla Quaresima, dice ma io non so bene, sì, è come vivere questa Quaresima, a parte, non lo so, non mettere lo zucchero nel caffè e non mangiare le caramelle, diciamo, no? Se voglio fare un cammino più serio durante la Quaresima, ecco, io ti assicuro che il modo migliore è proprio provare a fare quello che io dico, che diciamo tante volte, cioè leggere il Vangelo di oggi e cercare di viverlo, no? E quindi leggiamo questo Vangelo non tanto pensando a chi si è seduto sulla cattedra di Mosè, visto che noi non ci abbiamo questo problema nel momento che non siamo ebrei, ma applicandolo a noi stessi, no? Scusate, poi bisogna anche tenere presenti che il Vangelo di San Matteo, come sapeva bene per Paolo Pasolini, sapete che per Paolo Pasolini nel suo Vangelo secondo, nel suo film Il Vangelo secondo Matteo, usò soltanto parole del Vangelo di Matteo, appunto, per questo scelse quel Vangelo, perché le parole di Matteo tradizionalmente sono tutte di Gesù. Cioè se uno conta le parole del Vangelo di Matteo, sono quasi tutte parole di Gesù. Sì, io non ho fatto questo conto, però potrebbe essere anche il 90% delle parole. E Matteo le mette assieme, quindi è molto probabile che questo discorso di Gesù in realtà siano tanti discorsi, no? Assemblati da Matteo secondo un criterio di omogeneità. Ma detto questo, vediamo noi che cosa ci può servire per oggi. E sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo. ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Ecco, allora, questo è un insegnamento importantissimo che dobbiamo guardare, di Gesù, tuo Signore, no? Che dobbiamo guardare, diciamo così, sia in termini attivi che in termini passivi. Cosa vuol dire in termini passivi? Cioè vuol dire, ecco, guardando a chi fa le cose, no? Guardando per imparare. Allora, dire ma non fare. Il padre sicuramente nella lettera, se non ricordo male, la prima, quella del 14 febbraio, la prima che ci inviò, ricorda quelle parole di Paolo VI, che sono state poi molto ripetute, no? Quelle per cui oggi come oggi la Chiesa, la gente, cerca maestri che siano testimoni. Ora, Paolo VI questa frase la prende proprio dal Vangelo che abbiamo appena letto. Vedete che qui si parla prima dell'essere testimoni, cioè dell'essere dire e non fare, no? Ecco, la gente cerca qualcuno che dire e fa, che dica e faccia. Poi addirittura qui Gesù dice l'unico maestro è Dio, che è coerente, no? Perché sotto sotto chi c'è che dice e poi fa? In realtà tutti noi, se siamo sinceri, siamo persone che dicono e non fanno, no? Sapete quelle frasi? Io sono uno che quello che dice lo fa sempre, che fa sempre quello che dice. Ecco, queste sono frasi che uno le può dire nelle interviste, diciamo, ma non sono frasi vere, no? Tutti noi siamo persone da un po' e un po', cioè nel senso che sì, ci sforziamo di fare quello che diciamo, ma non è detto che ci riusciamo. Comunque, quindi per questo motivo Gesù dice non dite mai di essere maestri, perché Gesù conosce bene il nostro cuore, no? Dice guarda che ho appena detto che dobbiamo essere persone che fanno quello che dicono, per cui meglio se non dite. Però siccome a volte noi siamo, anche per il nostro ruolo, siamo obbligati a dire, per esempio in questo momento io sono obbligato a dire delle cose, no? Sono qua a fare pregare una meditazione, sono obbligato a dire delle cose. Ecco, allora per una persona deve avere l'onestà di dire, ecco, non è detto che quello che io dico, cioè, poi lo faccio. Mi sforzo, ecco, posso dire che ce l'ho presente, mi sforzo. Qual è il problema fondamentale del dire e non fare? Il problema fondamentale è che chi dice e non fa dice delle menzogne alla fine. Cioè, il purismo crea delle grandi, cioè genera la mancanza di unità di vita. Il purismo genera la mancanza di unità di vita. Ecco, voi pensate magari a quei genitori che dicono ai figli, che ne so, di non guardare cose pornografiche, no? E poi cosa succede? Che magari loro le guardano, le cose pornografiche, e ovviamente che cosa fanno? Le guardano di nascosto. Ecco, qual è la mancanza di unità di vita? Le mancanze in età di vita. Allora, e questo fa sì che voi direte, beh, che problema c'è con la mancanza? Il problema è che chi si abitua alla mancanza, a vivere nella senza unità di vita, dice delle cose irreali, impossibili da vivere. E quindi non sono per nulla affascinanti. Io devo dirvi che andando in classe con Lella, questa professoressa di religione, la conoscete, e lei è una persona, da un certo punto di vista, uno dice, beh, ma una donna di 72 anni, quanto può essere ascoltata dagli adolescenti? Invece si vede che è molto amata, la fermano per i corridoi. Perché è così? Perché è molto autentica e non fa nessuno sconto a nessuno nel dire le cose, ma si vede perché lei racconta anche i fatti suoi, cioè racconta, se non li voglio raccontare qua io, sono cose penso abbastanza note, sono cose grosse della sua famiglia, dei suoi figli, insomma anche suoi personali, di malattie, tumori, cose che ha avuto, e le racconta. Io mi ricordo, cos'è la fede? E allora racconta di quando aspettava il terzo bambino, ha avuto un tumore e così via, no? E le racconta, cioè le ragazze che possono, spesso in questo, almeno mi capita in questa scuola, che sono, dicono di essere atee, eccetera, eccetera, però l'ascoltano. E poi a loro volta, è successo venerdì scorso, no, che una ragazza ha voluto fare, chissà come mai, ha voluto dire una cosa che le costava, per cui l'ha detto, tutta la classe si è messa a piangere, insomma, una cosa effettivamente dolorosa, no, di una amica che è morta, ma cioè, non c'è nessun bisogno che lo facesse di per sé, ma ha voluto farlo, si vede, perché quell'altra ha questo stile. A questo stile, no? Che è poi lo stile, diciamo, di tutti i maestri autentici. Io ho visto i filmatini della visita di Papa Francesco alla parrocchia di San Gelasio, che è qua dietro, no? Domenica scorsa, che stava arrivando Burian e quindi faceva un gran freddo e pioveva, se ricorderete. E appunto lui comincia, quando parla con i giovani, lo aspettavano all'aperto, dice, ma da quanto siete qui? Da 2 ore? Ma che freddo! Adesso questo ci insegna, a volte nella vita, la volta la vita è bella, a volte la vita è dura, e quando è Gesù è con noi sempre, no? Sia quando la vita è bella che quando la vita è dura, Gesù è con noi e ci prende per mano. Allora, ecco, quindi questo... E quindi ci chiediamo, oggi io posso essere un po' più autentico? Per noi che a volte abbiamo dei ruoli, quindi dobbiamo anche fare degli insegnamenti che non vengono da noi, no? Perché noi non siamo persone che dicono, ma io ti dico, no? Chi sei tu? Però dobbiamo dire cose anche del cristianesimo, dello spirito dell'opera, però diciamo, guarda, io non è che sempre sono riuscito a viverla questa cosa che ti sto dicendo. E qui poi, Signore, vedete, queste parole, vabbè, innanzitutto che non ci venga in mente di legare pesanti fardelli, no? Adesso è chiaro cosa vuol dire pesanti fardelli, e che ne so, che noi siamo a Tertullia e ci accorgiamo che, che usiamo i cellulari mentre siamo lì, allora cominciamo a dire basta, a Tertullia non si portano i cellulari, in cappello, in oratorio non si portano i cellulari. Ecco, questi. Invece perché pesanti fardelli? Perché poi siamo i primi, no? Quando abbiamo una cosa urgente, magari, o una cosa per noi importante, a portarlo sul cellulare, per cui per dire, no? Sì, ma io sono diverso da te, ma perché sei uguale? E poi, ma soprattutto bisogna guardare la verità. La verità, io me ne accorgo benissimo, cioè se sono interessato, la verità è che a volte uno si parla di cose che non sono interessanti e quindi preferisco guardare il cellulare. La verità è questa. Allora parliamo di cose interessanti. Allora parliamo di cose vere, oppure ti dico, se siamo in famiglia, ti dico: guarda, scusami, devo aspettare questa cosa perché sono preoccupato, devo sapere questa cosa, non riesco, paura che mi chiamino, non me ne accorgo e perdo la telefonata. E lo diciamo, no? Cioè, perché vedete, qui la strada che si apre qual è? È quella dell'autenticità. Cioè, il problema fondamentale è quello della mancanza di unità di vita. Cioè, se, c'è un vescovo che dice una cosa molto interessante, si chiama Zuppi, il vescovo di Bologna, dice che il perfezionismo, il purismo genera persone dissociate. Alcuni paesi protestanti dove non c'era, non so adesso come funziona negli anni, la proibizione di usare di bere superalcolici, come si faceva? Tu puoi comprare superalcolici, ma non puoi girare per strada quella bottiglia di whisky in mano, devi tenerla dentro un sacchetto, per dire, no? Però poi la puoi bere, quindi. Cioè il purismo genera persone senza unità di vita, e dal punto di vista, poi questo guardando gli altri, guardando se stessi, qual è il problema? Il problema è quella che noi chiamiamo rettitudine di intenzione. Adesso voi sapete che da quando il Papa e Papa Francesco va di moda usare la parola discernimento, no? Tutti la usiamo, anche un po' scherzando. Vuoi venire in gita domani? Aspetta, devo fare un discernimento. Qualche volta qualcuno fa questa battuta così, perché lui la usa molto, ci sembra una parola un po' strana. Bisogna sapere una cosa molto banale, però importante. Il discernimento non è sulla gita, cioè il discernimento non è se una cosa è buona o cattiva, cioè tecnicamente l'azione di discernere non riguarda la bontà o la malizia di un'azione o se una cosa è più buona o meno buona, cioè tra due cose buone qual è la più buona, non è questo il discernimento. Il discernimento riguarda le nostre reali intenzioni, cioè io che voglio fare questa cosa, voglio fondare, faccio un esempio da gesuita, voglio fondare un nuovo ordine di suore. Nella storia i gesuiti hanno fondato un sacco di cose. Ma perché lo voglio fare? Cioè, lo voglio fare perché così sono vanitoso, ecco, divento un fondatore, oppure veramente c'è questo bisogno di seguire, non so. Il discernimento è questo. Ora, questa cosa qua è importante, senza fare cose complicate, no? Non sarà che tante volte le nostre preoccupazioni, i nostri malumori, le nostre tensioni derivano da mancanza di rettitudine di intenzioni, in fin dei conti. Cioè, il fatto che io penso che attraverso quello che io faccio mi arriva un giudizio su di me, ma non tanto magari da parte, ma comunque non lo so, da parte di chi fruisce il mio lavoro o da parte di chi è collega, diciamo così, no? Arriva un giudizio su di me che poi va a toccare quanto valgo io, cioè se io sono veramente una persona amata. Ma tu mi ami? Sotto, ecco, allora lì una persona dice sì, a volte dico, come è possibile che, certo, se io per esempio facessi tutta una meditazione per dire sul fatto che è importantissimo essere puntuali, è chiaro che poi cosa succede? Che se io anche non puntuale, qualcuno arriva puntuale, si sente giudicato. Ovviamente, ma se invece noi diciamo: guardate che in realtà, a parte che non bisogna fare di questo un mostro di questa cosa, la puntualità, ma voglio dire, quello che conta veramente è che una cosa mi stia a cuore, perché certo se io devo, che ne so, andare, faccio un esempio, scusate, andare a una trasmissione televisiva e devo andare a Milano, non rischio di perdere il treno, devo assolutamente arrivare in tempo, quindi arrivo mezz'ora prima, no, perché mi sta a cuore, quindi se invece sono puntuale a prendere il treno, ecco, questo è quello che voglio dire, no? Se mi sta a cuore, mi sono puntuale. Quindi quella è la cosa veramente importante, no? Quindi con sincerità dice, beh, a me questa cosa non mi sta tanto a cuore. Poi sarà un problema mio, sarà un problema degli altri. Però uno così diventa libero, diventa, cioè si libera, vedete come il Vangelo come ci aiuta, no? Cioè si libera dal giudizio degli altri, cioè di cui però uno si carica, di cui uno si carica in maniera non, e poi, ecco, volevo concludere perché mancano ormai 3 minuti, noi abbiamo la fortuna, e poi diciamo c'è questo discorso di Gesù sulle persone umili, no? Il più grande tra voi sia vostro servo. Io non lo so cosa succede qui, ma da, diciamo, all'Eli sicuramente siamo, la nostra vita è salvata dai badanti, cioè da in questo momento 3 persone indiane che si alternano, abbiamo dei malati che non possono rimanere soli neanche un istante, perché nella loro malattia magari si strappano i tubi, si strappano le cose, insomma, senza entrare in particolari, per cui pensate, uno deve stare tutta la notte a tenere le mani ferme, insomma, no? Quindi, e questi signori, io sono veramente, devo dirti, allora quando io mi sento giù per qualche motivo mi faccio delle chiacchierate con queste persone che parlano italiano in maniera stentata, perché ti raccontano delle vite che tanto di cappello, no? Cioè, sono persone sposate con figli che magari in 40 anni di vita i figli da un certo punto di vista si vogliono molto bene, li conoscono molto, però non ci hanno mai vissuto assieme, perché uno sta in India, l'altro sta in Italia, oppure, vabbè, insomma, una serie di cose, no? Cioè, effettivamente, queste persone umili, le persone umili spesso, non sempre, però spesso, hanno tanto da insegnare. Hanno tanto da insegnare. Forse perché sono, e qui torniamo all'inizio della meditazione, sono state obbligate tutta la vita alla vita vera. Cioè, non hanno mai dovuto così, hanno sempre sconfitto questa doppia vita. Perché, ma non perché siano meglio di noi in astratto, ma perché hanno avuto una vita molto dura, molto dura. Per cui, quando uno ha una vita molto dura, tanti svolazzi non se li può permettere, insomma, no? Ecco, allora, mancano 3 minuti alla fine dell'orazione. Finiamo per conto nostro. Allora facciamo questo esercizio veramente per la Quaresima. Se non sappiamo come vivere questa Quaresima, prendiamoci il Vangelo del giorno e diciamo, ma oggi questo Vangelo cosa dice a me? Ecco, allora oggi a me questo Vangelo dice, cerco di guardare un po' meglio le intenzioni con cui svolgo il mio lavoro. Lo faccio anche perché in questo modo riuscirò ad avere più pace.